dans ses bras qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui va.
Sono le 11.03 55, presto il mio regno per una storia. Perché ci sono momenti in cui l'uomo sente l'esigenza di una frase ad effetto, di parole che rimangono nell'eternità. E chissà che questo mercoledì 16 aprile non possa essere uno di questi. Tutto ciò che ho in cambio di una storia. Alice Petronici, ci stai?
Assolutamente sì, Stefano Ferrando. Che inizio, d'effetto.
Però tu
sei
non sai.
Sei forte.
Sì, no, ma io ti ho detto tutto ciò che ho, ma non sai che cosa ho.
Hai ragione. Quindi, lei... Mi sa che io ho molto meno, secondo me, a spanne, non vorrei dire, quindi accetto.
Buongiorno intanto, forse avrete capito da due cose, dalla Vienna Rose.
Uno.
E dalla strana coppia che è tempo di mille storie.
Esatto.
Buongiorno.
Esatto.
Allora, il mio era una pseudo citazione, il mio regno per una storia.
Sì.
La citazione vera è il mio regno per un cavallo, che è la frase che Guglielmo, nostro amico Shakespeare, lui mi dà questo permesso.
Il nostro vicino di casa.
Esatto, Shakespeare fa pronunciare ad un disperato Riccardo III dopo essere stato disarcionato in battaglia, quando arriva, pensate un po', a rinnegare la sua stessa corona pur di evitare la morte durante la battaglia. Sarà trafitto comunque dal conte di Richmond, che diventerà poi Enrico VII d'Inghilterra. Abbiamo iniziato così, Alice, oggi, con una badilata di cultura.
Veramente.
Ma non prendeteci gusto, perché tra poco abbasseremo di nuovo il livello.
Così, come se niente fosse, voilà.
In ogni caso, sì. Alice, e voi a casa, avete mai fatto caso a quante frasi usiamo comunemente? Frasi che sono storiche, pronunciate da personaggi storici, o semplicemente sono figlie di una sceneggiatura o di un libro riuscito. E sono frasi che sono entrate nel nostro vocabolario quotidiano. Per esempio, adesso per farvi capire ancora di più, me ne gioco subito una facile.
Okay.
Anche perché voi vedete Alice e la vedete così, minuta, sorridente, delicata, graziosa. Cioè l'espressione della dolcezza, della delicatezza, proprio fatta persone, lei prima di entrare in studio regolarmente mi guarda con sguardo severo e pronuncia questa frase:
al mio segnale scatenate l'inferno.
Ecco,
è verissimo, ecco. però è verissimo.
E io, un po' intimorito a quel punto, non posso che dire obbedisco. Che
attenzione,
è giusto ricordarlo.
Esatto. Anche,
è un'altra frase, questa è una parola sola. Comunque la leggenda narra che Garibaldi dica obbedisco a Vittorio Emanuele II quando gli intima a Teano di fermarsi, non andare oltre perché è meglio fermarsi qui per il momento.
Sì.
Falso.
Come falso?
È una cosa falsa, e visto che noi a Mille Storie vi raccontiamo tendenzialmente le cose vere, vi ricordiamo che Garibaldi non si rivolge così al re a Teano nel 1860, ma scrive obbedisco 6 anni più tardi, quando con i suoi cacciatori delle Alpi sta per entrare a Trento e non a Roma.
Pensa un po'.
Pensato, è tutto cambiato. L'armistizio è imminente, quindi il generale La Marmo gli dice: caro Beppe, fermati perché è meglio così.
Vero.
Allora, non obbedisce lui, ma lui dirige le operazioni con i suoi cursori, con 1000 tasti,
sì,
in regia.
Volumi, non volumi, è difficile, eh?
Roberto Conti,
esatto.
è lui che dirige. Voi invece cosa dovete fare quest'oggi? Dovete mettere le mani in tasca e tirare fuori dalle tasche le vostre frasi preferite, quelle che avete capito, quelle che arrivano da un momento storico, da un film, che diventano magari anche un tormentone nella vostra vita quotidiana.
Bravo, potete lanciarle. Lanciarle allo 076 321 1113 oppure chiamare Tania Ciriaco al centralino allo 0848 030808 e lanciatele, ditele tutte le frasi che avete in mente.
Magari anche lei ne avrà qualcuna da comunicarci.
Di risposta.
Però, allora, vogliamo proprio rendervi la vita più facile possibile. Facciamo iniziare la trasmissione in discesa. Mm. Ne vuoi un'altra di frase a effetto?
E me lo chiedi, certo.
La volete politica, sociale, culturale, sportiva, scientifica, enogastronomica? Tanto per farvi capire che ce ne sono ovunque.
Vai.
Allora, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te. Chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese. Chi lo ha detto? Allora, è facile. Facilissimo, era il 20 gennaio del 1961. È il 2016 quando i McPlain, il duo Momò, autore tra l'altro di una splendida versione della Vie en Rose, che guarda caso ha aperto una settimana intera.
È successo anche questo, quest'anno.
Tra le tante cose belle di quest'anno è successo anche questo.
Diamoci un po' di aria.
Ecco, 2016 quando canta in questo modo Stand By Me.
Sì.
Allora, tra poco torniamo alla frase che vi abbiamo proposto, ma ne stanno arrivando una marea e mezza.
Stefano, sono in brodo di giuggiole. Allora, abbiamo Luigi. Dopotutto domani è un altro giorno.
Francamente, me ne infischio.
Vero. Bravo, esattamente. Bellissimo.
Da Via col Vento,
Poi abbiamo un'altra frase famosissima di Da Pretty Woman. E qua ci è venuto il dubbio del...
Sì, ecco, perché noi abbiamo detto quando è che le usate queste frasi. Adesso io... Non lo so, Daniela cosa dice?
Daniela, lei dice: non ti ho mai trattato come una prostituta. E lei risponde: l'hai fatto adesso.
E Richard Gere che lascia dei soldi sul letto, sul comodino.
Chissà quando,
no,
non lo so.
No, va bene così. Poi ci sono anche quelli come Alice.
Esatto.
Laura che si diverte a modificare
cambiare.
Un po'.
Lei scrive: se Maometto non va alla montagna, sarà la montagna ad andare da Maometto. Ed è il motto della sua vita: come insisti, persisti, il sogno conquisti.
Perfetto, esatto,
piace.
Che è il tuo. E tanti avete scritto, avete indovinato chi ha pronunciato quella frase che abbiamo lanciato prima di Stand By Me, il 20 gennaio del 61, a dire: non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese. È proprio John Fitzgerald Kennedy, anche Roberto Conti l'ha detto subito, non ha fatto neanche partire il disco che gli aveva già risposto. Lo dice in un giorno molto particolare, significativo, perché è il giorno in cui entra alla Casa Bianca e pronuncia appunto questa frase. Nonostante una presidenza non lunghissima, lo sappiamo, e adesso dico una cosa che probabilmente arriveranno tanti altri messaggi, perché sto per dire una cosa impopolare, secondo me.
Veloce.
Allora, una presidenza non lunghissima e non particolarmente illuminata, quella di Kennedy.
Chiuse.
Secondo me, ecco. Poi non ci sono stati grandi successi politici, certo, non gli hanno dato neanche il tempo di agire più di tanto. Dicevo, nonostante pochi anni di presidenza, dal 20 gennaio del 1961 al 22 novembre del 1963, il giorno dell'attentato di Dallas, insomma, pochi anni, però tanti discorsi e tante frasi storiche che sono entrate nel nostro immaginario collettivo, come quel "Ich bin ein Berliner", che è il modo più diretto, quello di un grande comunicatore, per dire al mondo, ma soprattutto alla Berlino divisa in settori, alla Germania divisa in due, che il suo paese, gli Stati Uniti, sono vicini e pronti ad aiutare ancora. Tutto in una semplice frase, ed è il 26 giugno del 1963. Sono anni questi pazzeschi, ci stavo pensando proprio ieri sera, sono incredibili per la storia e per le nostre mille storie, perché è il 28 agosto, sempre del 1963, quando un reverendo nato ad Atlanta pronuncia uno dei discorsi più forti e iconici della storia.
I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will make me able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream one day.
L'abbiamo modernizzata un po', Alice è caricatissima.
Mi sono ritrovata in un party, Stefano, mi piace.
Magari tra poco ci porterai anche qualche party. Comunque, forse. Qui dove eravamo? Beh, siamo davanti al memoriale di Abramo Lincoln a Washington, quando Martin Luther King firma il discorso divenuto simbolo della lotta al razzismo. Io ho un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione dove non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per ciò che la loro persona contiene. Io ho un sogno oggi, e quel sogno lo ripete più e più volte in quell'indimenticabile giorno. L'uomo sogna cose grandi e importanti. Sogna anche, Alice, cose grandi e, se vogliamo, almeno dal mio punto di vista, al momento meno importanti.
Vero.
Come viaggiare nello spazio.
Adesso, io lo trovo dai punti di vista.
Io adesso al momento lo trovo futile, però non ho neanche i milioni per investire in un biglietto per andare col razzo di Bezos o di Musk a fare il giro della...
Katy Perry ci è appena andata e tornata.
Io credo che il conto in banca di Katy Perry non sia lo stesso di Stefano Ferrando.
Tu dici? Strano.
Ecco, vabbè, io guarda, molto più terra terra, credo che prima di andare a viaggiare nello spazio sarebbe, non sarebbe male avere cura del pianeta Terra.
Vero.
Guarda, la chiudo qui. In ogni caso, l'uomo nello spazio ci va, e 4 mesi dopo l'inizio della presidenza Kennedy. Ribadisco ancora una volta, sono pazzeschi quegli anni. Cioè, riflettete e pensate quante
assurdo
cose sono accadute in pochi mesi. Ed è un cosmonauta a riuscirci, non un astronauta. Attenzione, un cosmonauta. Si chiama Yuri, di nome, Gagarin, di cognome. È sovietico. Fra l'altro, voi
sì,
la conoscete? Guardo Roberto perché... Tu la conosci la differenza tra cosmonauta e astronauta?
Fa no, no con la testa.
Allora, è una sola in sostanza.
Ah, sì.
Il passaporto.
Davvero?
Eh sì, perché sono la stessa cosa. L'unica cosa che è il cosmonauta è... fa parte dell'Unione Sovietica, è un sovietico.
Ma pensa un po'.
Perché cosmonauta viene da una parola russa, che
sì,
non pronuncio perché pronuncerei in maniera sbagliata, che a sua volta deriva dal greco cosmo, universo, e nauta, navigatore.
Sei un pozzo senza fondo di idee.
Sì, proprio. Anche quando mangio sono un pozzo
pensa
senza fondo.
Un po'.
Giusto per... vabbè. Allora, Gagarin, torniamo a lui. Sei il primo uomo nello spazio e vuoi non entrare nella storia anche con una frase d'effetto?
Sì.
Che io la trovo tanto semplice quanto poetica. Lui dice: da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini. Allora, non sarà Dante, non sarà Prévert, ma è dolcissima.
Special people change, how many lives are living strange, where were you while we were getting high, slowly walking down the hall, faster than a cannonball, where were you while we were getting high, someday you will find me, caught beneath the landslide, in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why, a dream, she never dies, wipe that tear away now from your eye, slowly walking down the hall, faster than a cannonball, where were you while we were getting high, someday you will find me, champagne supernova in the sky. Someday.
parole sono importanti, non solo nelle canzoni.
Bravo, bravissimo.
Monica che ci ricorda, le parole sono importanti, ma come parla Nanni Moretti, Palombella Rossa.
Ma tu lo sai che la vita è come una scatola di cioccolatini e non sai mai quello che ti può capitare.
Anche questa è una frase che spesso ricorre.
Piero, questa ce la scrive Piero.
E poi Tania ci ha comunicato che in tanti chiamano per Carpe Diem.
Cogli l'attimo, che spettacolo.
Orazio, insomma, ci riporta ai tempi i tempi antichi, le odi di Orazio. Invece abbiamo alzato il livello.
Sì?
Io te lo riabbasso subito.
No, per favore.
Perché io adesso lo dico, perché tanto è vita vissuta.
Dominio
pubblico. Un mio collega, Gianpaolo Giannoni, aveva la maglietta più bella del mondo.
No, adesso.
Perché davanti, io vedi oggi, per esempio, oggi ho una bellissima maglietta dove c'è scritto Peace.
Bello.
Ok?
Sì.
Ecco, la sua aveva, davanti c'era scritto Carpe Diem.
Ok.
E tu dici, caspita, questo quanto avanti, Poi si girava e dietro c'era scritto Trote Gnam.
Allora, arriva dopo un po', ma quando arriva è carina.
No, carina.
Carpe Trotem, vi aiuto.
Ma non la devi spiegare.
No, io gli aiuto perché io non ci sarei mai arrivata. Ma va bene, andiamo avanti.
Noi eravamo nello spazio comunque.
Giusto,
anche con Champagne Supernova degli Oasis. Una supernova, tra l'altro, ovvero un'esplosione stellare di proporzioni enormi. Trovarsi in zona potrebbe anche essere un bel problema.
Sì.
Problemi che nello spazio storicamente non mancano.
Mm.
Per esempio, Alan Shepard, pochi giorni dopo Gagarin, è pronto a partire per il suo primo viaggio fra le stelle. E chiudono il portellone e lui non si rende conto di avere il microfono acceso. È un fuori onda,
okay.
È uno dei primi fuori onda pericolosi. Se dico così già avete... Ecco,
attenzione.
E quella frase è diventata un po' un must, un classico, da pronunciare quando speri di non combinare dei guai. Perché lui chiude il portellone e tra sé e sé, a voce alta, dice: signore, fai che non... Vabbè, dice una parola un po' più forte, meno elegante. Fai che non rovini tutto. Ecco. Era una parola, fai che non...
Certo, mi ha capito. Esatto.
Poi, vabbè, rimanendo nello spazio,
non puoi non dirla,
ecco.
Vai.
Allora, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Questo è quando tocca il suolo lunare Neil Armstrong.
Sì.
Fino ad arrivare a quell'altro mitico momento che è, scusate, Houston, abbiamo un problema dalla missione Apollo 13, che poi dicono di non essere superstiziosi. I ciclisti appendono il 13 al contrario per una ragione.
Però non lo dicono solo lì, rimaniamo in volo. Ad esempio a Charles de Gaulle, aeroporto. Houston, abbiamo un problema. Vabbè, sapete.
Allora, Charles de Gaulle è Parigi, però Houston, ecco, va bene.
Esatto. Sì. Vabbè, comunque, tutti sappiamo da dove viene quella frase, entrata nel gergo comune, però sicuramente qualcuno l'ha pronunciata a Parigi. E adesso ti racconto perché. Dobbiamo saltare nel 1945, atterriamo proprio in Iran, dove nasce un bambino da un amore proibito.
Ah, cioè, aspetta, tu hai detto Charles de Gaulle, però siamo in Iran.
Esatto,
va bene.
Facciamo un salto. Il suo nome è Mehran Karimi Nasseri, ha un'infanzia quasi normale, però il destino, diciamo che ha già un piano folle per il suo futuro. Altro salto temporale, andiamo agli anni 70.
Sì.
Lui prende un volo per il Regno Unito, la sua destinazione è proprio l'università di Bradford. Lì ha dei parenti e ha una nuova possibilità di vita, quindi lui ci si butta a capofitto, finisce gli studi e torna in Iran. Il problema è che partecipa alla manifestazione politica contro lo Shah e quindi il risultato è che viene arrestato e espulso dal paese. Però riesce ad ottenere lo status di rifugiato in Belgio. Quindi può vivere in Europa. È il 1988, senti qua. Dal Belgio prende un aereo per Londra. Fa scalo a Parigi nell'aeroporto di Charles de Gaulle.
Mm.
Ok, a questo punto Nasseri vive proprio l'incubo di molti, direi moltissimi. Durante il viaggio perde i documenti. Non ha più niente, niente passaporto, niente identità. Quindi lui cosa fa? Non può entrare in Inghilterra, non può tornare in Belgio, ma non può neanche restare in Francia. È completamente bloccato, né nulla legale. Da qui l'assurdo. Da quel momento vive nel Terminal 1. Niente
sembra un
stanza,
film.
Non lo è, niente letto, solo una panchina rossa, mangia nei fast food, si lava nei bagni pubblici, legge, osserve e scrive un diario. Un diario impeccabile, un ritratto della sua vita o diciamo almeno della versione che lui vuole raccontare. I giorni diventano settimane, le settimane diventano mesi, i mesi anni, e lui diventa parte dell'aeroporto. Quindi i dipendenti lo conoscono, gli portano il cibo, vestiti, un sorriso ogni tanto, perché lui è gentile, non dà fastidio a nessuno.
È diventata la batagigna dell'aeroporto.
Bravissimo. Per tutti lui diventa l'uomo del terminal, e anche lui in realtà preferisce il nome Alfred Mehran, ricordati di questo nome, mi raccomando. Però non rimane con le mani in mano. Un avvocato si prende a cuore la sua causa. E quindi, nel 1998, dopo 10 anni vissuti tra gate e arrivi internazionali, la Francia gli concede un permesso di soggiorno. E quindi finalmente può uscire e vivere. Ma, sorpresa, nei documenti c'è scritto Mehran Karimi Nasseri, non Sir Alfred. E quindi lui quei documenti si rifiuta di firmarli. E certo, decide di restare lì, nel suo terminal, nella sua casa. Non cambia idea nemmeno quando, tu hai detto, questa storia somiglia a un film. Nel 2004 la sua storia attira l'attenzione di Steven Spielberg, esatto, che decide di creare un film prendendo ispirazione proprio dalla sua storia, con protagonista Tom Hanks, quindi cioè non roba piccola. The Terminal si chiama. Spielberg versa a Nasseri circa $250,000 di diritti, il prezzo della sua storia, della sua attesa, ma nonostante questo lui rimane lì, nel suo mondo, fino al 2006. Sono passati 18 anni da quando ha messo piede per la prima volta in quell'aeroporto, solo che inizia ad avere dei problemi di salute, viene ricoverato, curato e trasferito in una casa di accoglienza proprio in Francia. Lascia l'aeroporto non per scelta, ma perché si ritrova comunque obbligato a farlo, è troppo legato a quel luogo. Infatti appena può, nel 2022, ci torna, però il destino questa volta decide che non ci può rimanere per molto. Infatti a 77 anni Nasseri si siede sulla panchina rossa per l'ultima volta. Io ti dico, Stefano, che è una vita travagliata, però per la rubrica mai una gioia, ecco, potremmo dire che invece che Charles de Gaulle sarebbe stato meglio stabilirsi all'aeroporto di Zurigo. Ma adesso ti dico perché. Ho scoperto che una volta all'anno, e questa è la quarta volta che lo fanno, l'8 giugno c'è un party al Terminal B, la terrazza del Terminal B di Zurigo. Fanno un party di musica elettronica, quindi tu hai gli aerei che fanno gli aeroporti sono dei posti straordinari.
I hear Jerusalem bells ring.
un altro brano che mette tanta allegria. Noi ringraziamo Franca, Sonia, Giuliano, tutte quelle tutti che stanno scrivendo. Anche, aspetta, chi è che scrive? E io pago, Totò, oh. E io pago, e qua, qua ci sono tanti padri di famiglia che dicono quando arriva il figlio: andare a mangiare la pizza con gli amici, e io pago. Comunque, era viva la vita dei Coldplay, viva la vita, viva la libertà. Anzi, sapete cosa vi dico? Liberté, égalité, mille storie.
Io
Dopo questa
io te ti adoro. È uscita anche, e te lo dico,
ho bisogno di vacanza,
una musica di sottofondo, sì, perché questo era troppo da accettare. Emozionante.
Quando nasce il motto Liberté, égalité, fraternité, mille storie, lo teniamo per un'altra volta. L'idea di considerare libertà e uguaglianza due nozioni inscindibili ha origine nel periodo dell'illuminismo. Quindi siamo un po' più indietro,
sì.
18 secolo. Mm-mm, ok. Mm-mm. Idea presente poi dove? Nei testi fondativi della Rivoluzione francese, nell'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'agosto del 1789, quella che riconosce a tutti gli uomini che tutti gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Il trittico libertà, uguaglianza e fraternità compare più di un anno dopo, quindi non subito, vedi? Nel dicembre 1790, attraverso la penna o, visto i tempi, il pennino di Robespierre. È lui a proporre che queste parole siano incise sulla bandiera francese e sulle uniformi. Però la proposta è bloccata. Torna in auge poco dopo, nel periodo del terrore, con una tetra aggiunta. Perché si parla di unità, indivisibilità della Repubblica, libertà, uguaglianza, fraternità o morte.
E no, però.
Ecco, no, così non va.
Così dovremmo, non ci
aspettare,
piace.
Dovremmo aspettare ancora molto perché la formula diventi in effetti il motto della Francia. Seconda Repubblica, metà dell'Ottocento. Il dibattito comunque prosegue perché anche la posizione delle parole. I filosofi che stanno sempre a guardare lì, ecco, i filosofi, i pensatori, i politici dicono no, deve andare prima liberté, dopo no, fraternité, dobbiamo cambiare. Insomma, alla fine si arriva al 14 luglio del 1880, quando finalmente il motto viene inciso sui frontoni degli edifici pubblici.
Fragile, instabile, precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima, cammina per la strada, all'orizzonte, dietro la fronte, sul palcoscenico e dietro le quinte, allenami, insegnami a vivere con te, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà. Mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe ma è sempre giovane. Ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà. Viva, 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 viva. Io ti difenderò, madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà.
Viva la libertà, Jovanotti, che possiamo dirlo tranquillamente, è un artista totale, cantante, poeta, ciclista, pure cuoco.
Pure cuoco?
Sì. Allora, faccio una premessa. Io lo adoro,
sì,
ok? Però mi fa impazzire una cosa. Mi fa impazzire che lui abbia sempre, apparentemente, la soluzione giusta. Non so se ha la ricetta per la felicità, però è una cosa che fa impazzire me, ma non solo. Non solo.
Il suo stucchevole ottimismo.
Dai.
Cioè lui ha problemi con di relazione, scrive una canzone che fa e ritorno da te senza niente, con un raggio di sole. Si sente solo, ma lo so che non sono solo anche quando sono... Piove, piove, senti come piove. Cioè se si rompe un braccio è capace di fare mi sono rotto un braccio, ma ne è rimasto un altro. Amici!
Allora, anche Max Sangioni la pensa un po' come me. Poi un po' gliela tirata, perché poveraccio, giovanotte che ha avuto un incidente in bicicletta,
sì, sì,
e il percorso di recupero non è stato facilissimo. Ma perché vi stiamo parlando di Jovanotti in chiusura? Perché nelle ultime settimane sembra che non ci sia altro, in tutti i programmi anche di cucina, di una cosa, di queste uova alla Jovanotti.
Ragazzi, queste sono le nuove uova, la nuova ricetta delle uova alla Jova. Una cosa fantastica. Sono uova. Sono solo uovo, non c'è nient'altro.
Solo uovo.
Nient'altro.
Fatto in forno. Io non so com'è fatto, bisogna chiedere alla Vitto. Che si inventano queste ricette pazzesche. Beh, è una d'una bontà, sembra un marshmallow al sapore di paradiso, ecco, il marshmallow del paradiso.
E qua ci frega un'altra volta, perché lui sta mostrando queste uova che sostanzialmente sono al lume montato. Sì, grazie, va bene, Gio, con l'insalata, va bene, mangi sano. Però lui sta facendo vedere queste uova che sono un albume montato proprio, sì, a neve, poi messo in forno, spennellato col tuorlo. E viene fuori questa cosa che in effetti sembra
una nuvoletta
e insomma, io non so, qualcuno l'ha già provato, perché stanno spopolando. Poi naturalmente ci sono anche le ricette alternative, gocce di cioccolato, salate, ma quella originale appunto è la ricetta, è quella che ho detto. Insomma, e lui ti frega, perché alla fine dice: come sono queste uova?
Sanno di paradiso.
Esatto, un marshmallow al gusto di paradiso.
Anch'io voglio, ecco. Ti viene?
Anch'io vorrei delle uova in questo momento, ma sai, io che sono un tapino,
sì,
mi accontento di molto meno.
Di cosa?
Ma per esempio, non so, un uovo di Fabergé.
Beh, allora!
Peter Carl Fabergé, il gioielliere russo che inventa quelle uova così particolari, che poi prendono il suo nome. Allora, lui le inventa. Però lo zampino vero è quello dello zar, che se ne innamora letteralmente. Lui ne vuole una da regalare a sua moglie in occasione del 20° anno del loro fidanzamento, e per qualche anno saranno i suoi regali per, sì, gli amici. Pensa, avere un amico come lo zar che ti regala un uovo di Fabergé. Ce ne sono pochi, mi sembra 57 in giro per il mondo, perché li ha creati dall'885 al 1917.
Trovi un amico, trovi un tesoro? In questo caso sarebbe.
Esatto. Per esempio Liz Taylor ne aveva uno piccolissimo al collo, appesa un gioiellino al collo. Credo che collezionasse più mariti che uova di Fabergé. Mm-mm. E occhio e croce, costava anche meno.
Sì.
Uovo di Fabergé dei mariti. Va bene, Alice, che cosa
no,
possiamo...
Devo dirti una cosa, veloce. Parlando di uova Attinghausen, il ristorante,
pollo,
tipo l'Arcestello.
Hai fame?
La proprietaria, in realtà, se ci fate caso, è piena di questi ovetti nelle teche dentro il ristorante. Non l'avete mai notato? Ne
no,
fa la collezione,
ammetto,
ne abbiamo parlato con Paolo Riva stamattina.
No, ammetto, non l'ho mai notato, anche perché sono stato una volta sola, perché devi andare.
Certo,
e quindi
dovevo dirlo.
Vabbè, io invece sai cosa ti dico? Cito, sì, Guido, che ci manda una frase che lui evidentemente usa spesso,
sì,
e sta benissimo anche per me. Perché è tratta da Arma Letale 2, credo, e Danny Glover a un certo punto dice: sono troppo vecchio per tutte queste cavolate. Alice, sono troppo vecchio per stare con te,
ma
e tenere,
dai,
il tuo ritmo.
Ma come sei? Esageri sempre. Vabbè, comunque ti è andata bene, perché sono le 11:44 e 13 secondi.
Sì.
Noi domani torniamo. Domani, Stefano.
Sì.
È l'ultima
puntata di Mille
puntata
Storie.
Di Mille
di questa
Storie.
Seconda stagione. Fiesta.
Bailando.
Ecco.
Ci sentiamo domani.
je parle tout bas, je vois la vie en rose.